Speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.
Ed eccoci, siamo in diretta, ben ritrovati con Speciale Medicina e falsi miti. Buongiorno anche alla dottoressa Annalisa Silenzi. Dottoressa,
buongiorno a tutti.
C'è un rimedio per il calo di voce che ho avuto in questi giorni?
Niente. Direi tenere un po' a riposo le corde vocali e bere molti liquidi. Questo sì, è un rimedio importante, in particolar modo ovviamente acqua, per evitare che le mucose si disidratano, quindi mantenere idratate le mucose, poi evitare tra le bevande quelle che invece possono irritare, magari bevande alcoliche o caffè.
Ecco, oggi dovrò fare a meno dei caffè, ho capito, vabbè. Grazie per il suggerimento, naturalmente noi saremo molto attenti, soprattutto in questo fine settimana. Vi ricordo però, la dottoressa Annalisa Silenzi ci sarà sempre a quest'ora, a mezzogiorno, anche alla sera, alle ore 8, dove, alle 20, dove abbiamo come ogni giorno la replica, e approfondirà il tema. Dottoressa, lo dica lei, qual è il tema? Perché questa settimana lo trovate biscotti, come sempre, anche sull'Appennino, biscotti e...
Biscotti e zuccheri, principalmente come riconoscere gli zuccheri quando facciamo la scelta dei biscotti al supermercato.
Bene, oggi è Santa Rita, quindi un saluto a tutte le rite, anche quelle che sono in cielo. Spuntino dopo cena, sì o no? Cosa è meglio mangiare, dottoressa?
Con una risposta semplice potrei dire sì, non c'è alcun problema, e in realtà lo spuntino serale non fa differenza, diciamo, da quello pomeridiano, quindi scegliere sempre un pochino cose che ci saziano ma che non ci appesantiscono, quindi magari dello yogurt, della frutta secca. Ecco, lo farei sempre in questo modo, come se fosse uno spuntino pomeridiano o mattutino. Una risposta un pochino più complessa andrebbe invece a ricercare nei pasti che sono venuti prima, cioè il perché ci viene fame. Se abbiamo mangiato troppo presto, magari a cena, sicuramente ci può venire fame se andiamo a letto tardi, perché ovviamente passano delle ore e abbiamo digerito già tutto ciò che abbiamo mangiato, quindi ci può stare quello spuntino e va benissimo farlo. Se però ci viene fame subito dopo che abbiamo mangiato, va un po' ricercata la causa, sia nel pasto che magari è stato poco abbondante, poco saziante quello precedente, quindi la cena, sia nella giornata stessa che magari abbiamo saltato qualcosina, e quindi la sera quando ci rilassiamo si viene fame, ma dobbiamo andare a riconoscere la causa della fame stessa. Ripeto, di per sé non è un problema fare uno spuntino prima di andare a dormire, se equilibrato e quindi, come abbiamo detto prima, strutturato bene. Eviterei bevande invece nervine, che possono andare ad alterare il sonno, quindi magari caffè, tè, bevande zuccherate come Coca-Cola e altre, oppure zuccheri troppo semplici che invece, ecco, fanno male di pomeriggio e di sera, hanno lo stesso effetto, insomma.
Ecco, allora ringraziamo Fabrizio per questa domanda. Fabrizio, che ci ascolta da San Paolo di Iesi, un comune veramente bello, che è poi vicinissimo a Staffolo, dove sono lì tutti i miei antenati. Vabbè, dai, scherziamo su. Saluto Fabrizio. Simona di Treia ci chiede: il dado vegetale per il brodo è da evitare?
Andrebbe limitato, sì, perché è un prodotto che è molto molto ricco in sale, principalmente è fatto di sale, glutammato monosodico, che sono quegli esaltatori di satietà, cioè quelli che vanno a dare sapore poi al pasto che andiamo a preparare con il dado. La quantità di carne presente all'interno del dado generalmente è molto molto poca. Per scegliere un dado di qualità bisognerebbe anche in questo caso leggere bene l'etichetta e andare a capire anche la carne, diciamo la provenienza della carne e la qualità della carne stessa. Di per sé sì, è uno di quei prodotti che possibilmente andrebbe evitato, e per andare a dare sapore al pasto che prepariamo è meglio utilizzare magari del sale e andare a controllare la quantità che aggiungiamo, o delle erbe aromatiche e delle spezie, proprio perché il prodotto già pronto è un prodotto che è veramente molto ricco in sale, ma anche in grassi, grassi vegetali, oli vegetali, che non sempre sono di ottima qualità. Quindi le due scelte potrebbero essere: una, di farselo a casa e quindi di preparare un dado fatto in casa controllando bene le quantità; l'altra è utilizzare materie prime, quindi cercare di dare sapore alle cose senza ricorrere ad esaltatori di sapidità e quindi a cose che sono troppo elaborate.
Perfetto, e questa era appunto la domanda di Simona di Trai. Adesso veniamo a Luca di Camerino, che indubbiamente tempo d'estate, tempi di belle giornate, visto che hanno riaperto i bar e le gelaterie, che differenza c'è tra il gelato artigianale e quello industriale? Qual è meglio? Io forse già saprei la risposta, comunque sentiamo la dottoressa.
Allora, meglio ovviamente il gelato artigianale, poi se abbiamo la fortuna di avere gelaterie che lo fanno realmente artigianale, perché spesso magari si utilizzano delle basi già pronte su cui poi si elaborano i gusti.
Però lì si capisce la differenza, esatto, dottoressa.
Esatto. E quindi se abbiamo la possibilità di prendere un gelato artigianale, veramente artigianale, è sicuramente la cosa migliore, anche perché è fatto con materie prime minori, anche il numero, perché adesso vediamo quello che invece ha un gelato industriale, e poi sicuramente di ottima qualità, perché le gelaterie artigianali fanno sempre molta attenzione alla qualità delle materie prime. Per quanto riguarda invece i gelati industriali, ovviamente si deve far scattare il campanello d'allarme il fatto che devono durare tantissimo, cioè hanno una conservazione a lungo termine. Questo significa che dentro ci sono delle sostanze che di per sé non sono nocive, che però sono quelle sostanze che gli permettono di durare di più. Quindi ci sono dei conservanti, ci sono degli emulsionanti, degli addensanti, e per quanto riguarda la qualità delle materie prime, sicuramente una dose molto maggiore di zuccheri e grassi, che non sono solitamente quelli naturali del latte o delle uova o della panna, diciamo, che vengono utilizzati nel latte artigianale, ma possono essere grassi vegetali aggiunti, quindi in più, che da un punto di vista calorico vanno a dare calorie in più, e ecco, potremmo evitarceli mangiando un buon gelato artigianale, giustamente.
Ecco, e poi io so che c'è qualcuno che lo sa fare bene in casa, cito mia zia, ma anche qualche altra sua amica, sarebbe la cosa mia. Poi ho scoperto che in questo periodo dove molte donne e ragazze sono rimaste a casa hanno provato a fare il gelato. Non facciamo nomi, perché poi sennò si arrabbiano. Bene.
Questo è buonissimo farlo, assolutamente. Anche in questo caso.
Non mi dica, dottoressa, che sa fare anche il gelato, perché.
Ti provo.
Ah, ecco, pure il gelato sa fare. Beh, complimenti, dottoressa. Allora,
un ultimo consiglio per il gelato industriale, anche in questo caso mi ripeto, però nell'etichetta nutrizionale possiamo leggere tutti gli ingredienti, quindi scegliere, se siamo comunque dobbiamo scegliere un gelato industriale, andare a scegliere quello migliore leggendo la lista ingredienti, quindi meno ingredienti ci sono, meglio è.
Quindi Luca, hai capito che è meglio il gelato artigianale, certamente ancora migliore quello che uno fa in casa perché conosce i prodotti, però fidatevi delle gelaterie del territorio. Allora, quarta domanda, è Nando di Camerino che ci scrive: che differenza c'è tra l'olio di oliva ed extravergine? Mi sembra che qualche settimana fa qualche altro ascoltatore aveva chiesto la stessa cosa, ma del resto l'olio è indubbiamente diciamo un condimento che fa la differenza ai cibi, no?
Certo, direi anche molto differenza. Allora, in realtà dall'oliva possiamo estrarre, dalla lavorazione dell'oliva si possono estrarre diversi oli, e l'indicazione olio di oliva vergine sta ad indicare un olio ottenuto dall'oliva mediante solo processi meccanici, quindi da una lavorazione meccanica delle olive, senza magari processi chimici invece, l'aggiunta di o l'utilizzo di solventi chimici. E in particolar modo poi tra l'olio d'oliva vergine, extravergine, c'è una differenza anche nella quantità, che chimicamente viene definita in acidità. Sono ovviamente parametri che non sono diciamo distinguibili al gusto, ma vengono appunto valutati chimicamente, che però danno una qualità maggiore all'olio extravergine d'oliva rispetto all'olio d'oliva vergine o all'olio d'oliva normale. Invece quello che possiamo andare a sentire noi, che è la differenza che invece fa il gusto, di cui ci possiamo accorgere, è un olio di qualità quando sentiamo il piccante, quindi quando mettiamo in bocca l'olio e ci pizzica, ci dà quella sensazione di piccante, e di amaro. Questo è sono dei sentori, oltre al profumo di fruttato che ci deve ricordare un po' l'erba appena tagliata o le foglie, cioè ci deve dare quel sentore di erba vicino, di campagna, di
natura.
Esatto, esatto. quelli sono sicuramente i parametri che invece possiamo valutare noi personalmente al gusto, e che si devono far riconoscere un olio buono da un olio meno buono. L'olio meno buono si riconosce, è un olio difettato, che sta più di aceto, che sta più di abbinato, che ovviamente è cattivo, diciamo, al sapore, che non ci va ad esaltare troppo il piatto, ma anche per la nostra salute non è il massimo, perché l'olio extravergine, invece quello buono che abbiamo detto prima, contiene tantissime sostanze che sono buonissime per la nostra salute.
Come saprete, e se non lo sapete ve lo dico io, la nostra dottoressa Annalisa Silenze vive immersa in un oliveto, quindi è veramente specializzata, anche conosce ogni dettaglio, dalla pianta dell'olivo alla potatura alla raccolta, perché è veramente una persona che si è appassionata, una giovane dottoressa che si è appassionata di natura e soprattutto dell'olio d'oliva, vero dottoressa? Bene, le facciamo i complimenti tutti gli ascoltatori. Bene, grazie. Naturalmente io chiedo ancora scusa per questa poca voce con la dottoressa Annalisa Silenzi. Domani e domenica parleremo di biscotti, quindi non perdete il solito appuntamento di mezzogiorno e delle ore 20 della sera con speciale medicina e falsi miti. Buona giornata e buon proseguimento all'ascolto. Arrivederci, dottoressa.
Buona giornata a tutti.
Speciale medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.